Invochiamo lo Spirito del Signore perché scenda su di noi in questo momento, perché sia nella nostra mente, nel nostro cuore, sulle nostre labbra, nelle nostre orecchie, perché la Sua parola possa scendere, illuminarci, aprirci le vie del Suo progetto su di noi, accompagnarci, proteggerci. Abbiamo la preghierina, ce l'avete? Spirito di Dio che sei Dio, fuori di divino volere, vieni a pregare in me la preghiera che giunge al cuore del Padre, nel nome del Figlio che adoriamo in Gesù Cristo, nella tua grazia, con l'intercessione della Celeste Madre, Fiat. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ci abbiamo tutti. Bene. Allora, questo incontro, come era stato anche sollecitato da qualcuno di voi, è dedicato alla, sempre al dono del Divin Volere che abbiamo esaminato la prima volta, un po' per fare una prima riflessione su che cos'era il dono. Poi, quando ci siamo visti l'altra volta, abbiamo parlato della vocazione, della chiamata a questo dono. Oggi parliamo del dono vissuto nel quotidiano, come mi avete anche chiesto. Ecco. Abbiamo già fatto la preghiera Tu sei misericordia e quindi possiamo procedere. I segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnata dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. E questo, come conoscete, è San Paolo nella lettera ai Corinzi. Quello Spirito che ci è stato donato, come abbiamo visto negli incontri precedenti, lo Spirito di Dio continua a condurci alla verità tutta intera e sta a noi accoglierla, verificandoci con la parola di Dio, trasmessa nei secoli da Madre Chiesa. Allora comprendiamo per grazia che solo ciò che non ha limiti è sufficientemente ampio per la nostra natura, solamente l'illimitato e adeguato alla vocazione del nostro essere. Questo ci scriveva Papa Ratzinger, che adesso è emerito, ma è sempre vero. Allora, con questa apertura di cuore, entriamo nel vivo del cammino, nel divino volere, che si muove nel più ordinario quotidiano di ciascuno di noi e lo rende straordinario nella misura in cui scegliamo di vivere ogni istante divinamente. Probabilmente c'è qualcuno qui che non ha mai sentito parlare del Divin Volere. C'è qualcuno? Nessuno? No. Il primo incontro l'avete... Ah, meno male. No, perché altrimenti mi sentivo in dovere di aggiungere qualche cosa. Invece è meglio così. Comunque poi, se ci saranno delle domande, chiarimenti li faremo. Scegliamo di vivere ogni istante divinamente. Qui c'è un messaggio di Gesù che, poi come vediamo, è dell'ottobre del 2002 e dice: deposti i miseri mezzi umani, la creatura che avrà scelto il dono, chiaramente, la creatura vivrà e opererà con mezzi divini e da umana famiglia sotto l'imperio del principe di questo mondo e della morte, sarà divina famiglia nella casa del Padre e avrà la vita stessa di Dio. È il progetto originario, ritardato dal peccato, recuperato per grazia di Gesù Cristo da tutti quelli che lo accoglieranno. Nel dono del Divin Volere che sbalordisce i cieli, il tocco della perfezione d'amore e di grazia del vostro Dio. I figli del Divin Volere... documento vivo della Divina Famiglia sulla terra, crescete e moltiplicatevi, vi benedico Gesù. E lo sta dicendo a noi oggi, evidentemente, no? Come ogni parola del Signore pronunciata nei secoli è sempre per chi la sta ascoltando in quel preciso momento, anche perché è viva. Il nostro Dio è vivo presente, contemporaneo a tutte le creature passate, presenti e future, e in ogni istante sta parlando proprio a te. E in modo particolare quello che dice diventa vita nel cuore di chi lo accoglie, nella misura appunto in cui siamo disponibili ad accoglierlo. Adesso facciamo un salto di tempo e ascoltiamo Gesù nel messaggio, che questo è in anteprima perché è Capodanno del 2015, ancora non è pubblicato, però è qui per voi oggi, anche perché lo vedrete dal contesto, è proprio adatto a quello che ci stiamo dicendo. Figli del divin volere, nelle pieghe più piccole del quotidiano germoglia il seme del divino volere. Anche negli eventi ineluttabili c'è uno spazio grande di libertà ed è il modo di viverli. In questo spazio libero si gioca la potenzialità del figlio che rende fecondo in sé e quindi per il mondo ogni atto umanamente insignificante, che diventa una forza laddove agisce divinamente e trasforma e conquista mete impensabili per voi, ma semplici per noi, che riceviamo nelle nostre mani onnipotenti e spendiamo con misericordia. Le lenti della divina volontà ingrandiscono ogni tratto, perché non sia trascurato alcun bene, ancorché appaia piccolissimo. Più appare piccolo e più ci dilettiamo dell'attenzione d'amore che lo ha accolto per offrirlo e renderlo enorme. Nel divino volere ogni soffio è speciale, non tralasciate nulla. L'anno nuovo che si apre per il mondo è piegato sotto la sferza del nemico sull'uomo, sollevatelo e poi invitatelo a piegare le ginocchia solo per lodare il Padre nostro, vi benediciamo. Torniamo un attimo all'inizio del discorso, dove Gesù parla degli eventi ineluttabili. In passato, anche noi che siamo in cammino, ci dicevamo la divina volontà, la scelta, la croce di luce di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, è la scelta continua e costante della divina volontà e non dell'umana volontà. E però ci pareva che questa scelta nell'ineluttabile non ci fosse, perché se è ineluttabile cosa scelgo? Me lo posso solo vivere, sopportare, offrire, magari non brontolare, magari non così, però insomma quello è ineluttabile. In questo messaggio Gesù ci fa fare un altro passo. Anche a noi, e voi siete arrivati adesso, camminiamo insieme, no? Ci fa fare quest'altro passo che dice: anche negli eventi ineluttabili c'è uno spazio grande di libertà ed è il modo di viverli. E questa è una cosa grande, molto importante, perché succede, qualsiasi cosa che possiamo dire, una malattia o un
incidente.
Ha detto un incidente, va bene, insomma, di qualsiasi tipo che potete immaginare che non abbiamo scelto, no? Che non abbiamo scelto noi, è capitato. Allora, è capitato e io che libertà ho? Ce l'ho, ce n'ho una grande, ce lo sta dicendo Gesù. C'ho quella libertà di scegliere come viverlo. Posso farmi schiacciare, posso, purtroppo speriamo nessuno, ma posso imprecare, guardate così cosa è successo. Posso subirlo e dire, in qualche maniera è anche un fiat, posso subirlo, e posso invece renderlo fecondo, non soltanto subendolo, ma spendendolo per il bene. Allora, di questa cosa che è capitata, oltre ad accoglierla, oltre a non ribellarmi, È una moneta che ho in mano, che posso spendere per il bene mio e dell'umanità. E questo è un passo ancora in avanti in questo cammino. Mi sa che voi dovete camminare in fretta, perché...
Mi sa che qua...
Ringraziando e benedicendo il Signore.
Ringraziando e benedicendo il Signore, no? E questo lo rileggiamo, questo passo, perché... Nelle pieghe più piccole del quotidiano germoglia il seme del divino volere. Anche negli eventi ineluttabili c'è uno spazio grande di libertà ed è il modo di viverli, come dicevamo prima. In questo spazio libero si gioca la potenzialità del figlio, che rende fecondo in sé e quindi per il mondo tutto quello che è fecondo in un figlio della divina volontà. È fecondo per il mondo intero, perché se vi ricordate ci siamo detti che il Signore ci chiede di essere umanità, di presentarci come umanità e non come singoli. Ma Gesù ha assunto tutti in sé, vero? Lo sappiamo questo. Perché ridi?
No, fermo.
Eh?
Anche lui ridi.
Eh sì?
No. Mi piace la cosa.
Ti piace? Allora, noi sappiamo che Gesù si è incarnato e incarnandosi ha assunto in sé tutta l'umanità. Facciamo un po' fatica, però tutta l'umanità si è incarnata con Gesù nel grembo di Maria, tutta l'umanità, lui li ha contenuti in se stessi, non solo nella sua anima, nel suo spirito, ma nel suo corpo e nel suo sangue, tutta l'umanità, virgola, e ci chiede di fare lo stesso.
Ecco, appunto.
Ecco, sì, se è vero che accogliere il dono del divin volere e accogliere Cristo, Cristo uomo e Cristo Dio, come possiamo pensare poi di non accoglierlo in toto? È tutto, tutto. Quindi il figlio rende fecondo in sé e quindi per il mondo ogni atto umanamente insignificante, poteva essere insignificante se fatto solo da umano, no? Vabbè, qualche cosa che... Ma diventa una forza. Quell'atto che appare umanamente insignificante diventa una forza laddove agisce divinamente, appunto perché è in comunione col Signore nel divino volere, e trasforma, come solo Lui può fare, e conquista mete impensabili per voi, ma semplici per noi, quel noi maiuscolo, che riceviamo nelle nostre mani onnipotente e spendiamo con misericordia. Questo vuol dire che noi, se accettiamo il dono, se lo viviamo, facendo il nostro cammino, insomma, non dico tutti i passi in una volta, ma sbrighiamoci. Se lo accettiamo e lo viviamo, possiamo, oltre che per noi stessi certamente, ma possiamo conquistare mete impensabili per tutta l'umanità e ottenere mari di misericordia. Le lenti della divina volontà ingrandiscono ogni tratto, perché non sia trascurato alcun bene ancorché appaia piccolissimo. Anzi, più appare piccolo e più ci dilettiamo, dice Gesù, ci dilettiamo noi celesti, noi trinità, noi con la mamma, ci dilettiamo dell'attenzione d'amore che lo ha accolto per offrirlo e renderlo enorme, perché per offrire un atto piccolissimo devo aver avuto un'attenzione grandissima, se no mi è sfuggito, è vero. Sì o no? Se non mi è sfuggito è perché sono stata proprio attenta. E l'attenzione, come dicevamo, è legata all'amore. E allora se sono così attenta è perché amo tanto. Amo così tanto che quell'atto piccolissimo che avrebbe potuto scappare via e non essere trasformato in bene, invece l'ho visto. L'ho visto, l'ho accolto e l'ho vissuto e l'ho trasformato, per grazia chiaramente, in bene. Ti quadra, Maria?
Sì, si sto cercando di capire.
Bene, anch'io.
Ma...
Aspetta. No, se non è perché no. Dopo facciamo il riepilogo tutti assieme. Nel divino volere ogni soffio speciale, perché per il fatto che è divino, no? Non tralasciate nulla. L'anno nuovo che si apre per il mondo è piegato sotto la sferza del nemico sull'uomo, credo che lo possiamo ben vedere. sollevatelo. Quest'uomo lo dobbiamo sollevare per prima cosa e poi invitarlo a piegare le ginocchia davanti al Padre nostro. Ma prima lo dobbiamo aver sollevato, perché se non l'abbiamo sollevato, come possiamo chiedergli di piegare le ginocchia? È già strapiegato per conto suo, è incapace di tutto. Vediamo cosa abbiamo scritto dopo. Ci appare evidente come questo cammino, scelto per vocazione d'amore, come risposta all'amore che offre il dono supremo, sia estremamente impegnativo proprio nelle piccolezze. E l'attenzione alle piccolezze significa pensiero costante, sguardo che non abbandona l'amato e non perde occasione per donarsi e per donare ogni cosa, come dicevamo prima. La ricaduta sulla nostra vita è immensa, aumenta a dismisura la luce che ci guida nelle scelte e la gioia che ci invade per ogni piccolo bene che vediamo trasformato in benedizione grande su di noi e sull'umanità. Tutte le nostre categorie sono gioiosamente infrante, trascese in una misura che ci viene donata e ci trasforma in creature senza confini. Il regno di Dio, ci diceva ancora San Paolo, non consiste in parole ma in potenza, e questa potenza viene riversata senza risparmio nei figli che accolgono il regno e che sono chiamati a non risparmiare quello che hanno ricevuto, perché se lo risparmi lo perdi. Questa è una ricchezza che aumenta e viene conservata soltanto spendendola. Chi non la spende, cioè, vuol dire che l'ha messa in delle tasche coi buchi, e da quei buchi sparisce tutto, non ti ritrovi più niente. Se invece la spendi, dici, tova, e continua a esserci, le tasche sono chiuse bene, non solo sono chiuse bene, ma c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E quindi è così, no? Adesso puoi dire quello che volevi dire. Poi andiamo avanti col discorso della preghiera.
Allora, cioè, viene detto che qualsiasi cosa vediamo, cioè qualunque cosa accada, noi dobbiamo cercare cioè anche se c'è solo un piccolo barlume, dobbiamo fare attenzione di vedere il bene. Cioè, vedere il lato positivo della cosa, non so, tra virgolette.
Questo è un aspetto, ma però quello che stiamo dicendo noi è leggermente diverso. Dobbiamo trasformarla in cosa positiva.
Ok, sì.
Adesso vi faccio gli esempi più terra-terra possibili.
Grazie.
Che voi già conoscete, perché così... Allora, la notte prima di Natale, alle 3 del mattino, 3 e mezza, mi sveglio e mi accorgo che è saltata la luce. Un disastro, è saltata la luce, no? I frigoriferi, eccetera, così, no? Vado giù, cerco di ripristinare così, bisogna andare fuori, fuori dal cancello, in giardino, eccetera, eccetera. E qui un freddo cane, no? In pigiama, vabbè. E comunque vado fuori e dico, vabbè, signore, meno male che non piove, meno male che non nevica, d'accordo? Ma poi dico, questi passi qui, al freddo, al gelo, cosa facciamo? Li buttiamo via. Allora ogni passo che faccio in giardino è un passo che ferma il passo di un peccatore. È una trasformazione. È una trasformazione, no? E allora ogni passo che faccio cancello qualcosa di male, un brutto pensiero, una brutta intenzione, qualche cosa, no? La cancello, la trasformo. Va bene, ripristino, è piaciuto il Signore, perché quando sono tornato per 5 minuti è saltato di nuovo. E allora sono riuscita altre passi, va bene, poi dopo è rimasta. Questa è proprio il massimo, no? Ma proprio le cose più, perché stiamo parlando delle briciole, giusto? Perché le cose grandi le capiamo tutti.
Quindi se prima per esempio potevi dire, vabbè, accolgo questa cosa senza brontolare,
sì,
per
sì,
dire, no?
È già una bella cosa.
Che è già una bella senza reagire male, adesso diventa addirittura, non ho reagito male, ma la offro per...
La trasformo. L'altra cosa è come quello del giornalino.
Il giornalino,
adesso poi vediamo il giornalino. Nel giornalino, che Umberto di solito mi dà una mano a correggere la bozza perché può sempre scappare qualcosa, e lui è sempre attento, ma invece gli è scappato una cosa con due S che ce ne voleva solo una. Cos'era? Le cosse. Le cosse invece delle cose, è brutto, no? Però io ne avevo stampati già 50. Mi seccava così, no? E poi dico, cosa faccio? Buttarli via non è bello. Darli così neanche, vabbè, si tira una righetta su quella S, 50 di una linea. E che faccio? Butto via questa cosa che devo fare così per 50 volte? No? Allora cancello questa S e anche lì, no? Ogni volta che cancellavo la S, cancellavo qualcosa di brutto al mondo. Dalle creature, dai pensieri, dai gesti, dai desideri, dai fatti, che ne so, no? E sono andata avanti e per 50 volte una cosa nuova, mica sempre la stessa. E poi dopo, vabbè, peccato che non avevano stampati 100 a quel punto. Però poi non era più pesante dover fare, che so, una rottura di scatole, diciamo, no? Devo cancellare 50 S, no? E non era più una cosa pesante.
Ma questo era... dicendo Signore lo offro a te, no? Cioè, lo trasformi, ma
nella divina volontà, sì. Nella divina volontà
decidi, cancello,
dici Signore lo faccio per te, per questo.
Cancello questo, cancello quest'altro.
Ecco, si può fare anche a livello specifico per una persona in particolare, o è meglio farlo a livello tanto uguale,
a livello planetario
è meglio, perché tanto
anche perché poi nella divina volontà tutto è a livello planetario,
anche per staccarsi, no?
Sì, quindi anche se cioè, non piace fare le pulizie, quando le fai
però è meglio che uno le faccia con se stessi.
Non sono da trasferire agli altri.
Ma io ne ho di più, allora le dici poverino lui.
Ma questo anche perché la Madonna dice non perdete il tempo.
Non sì, perché la Madonna ci diceva proprio, l'abbiamo esaminato col gruppo missionario domenica scorsa, il messaggio a Madonna, dove diceva che per un figlio del divin volere, vabbè, sì, poi adesso non siamo qui a pretendere. Sì, pretendiamo. Per un figlio del divin volere un minuto speso inutilmente è una perdita incredibile, no? Insopportabile. Perché quel minuto è una scheggia di diamanti, è una cosa che ha un valore tale che se tu la butti via hai perso la possibilità di fare un bene grande che umanamente non avresti mai immaginato né pensato, perché uno dice, vabbè.
Ecco, questo mi ha colpito molto, a me personalmente.
È una gestione dell'imprevisto, mica male.
Sì, di sempre, del previsto e dell'imprevisto, ma il previsto non c'è più, ragazzi.
No, ma è tutto, no,
perché tutte le categorie nostre solite, nostre, non parliamo degli schemi mentali o di così abitudini, oppure che ne so, io sono fatto così, no? Ma come sei fatto così? Il Signore come ti ha fatto? Noi non siamo fatti così, noi siamo deteriorati così, siamo caduti così e siamo rovinati così, no? E siamo chiamati a essere ripristinati allo stato primiero della creazione, dove eravamo perfetti, e il Signore ci offre di tornare a essere così, se vogliamo. E ci dà una strada. Ci dà una strada per poter non solo ritornare noi a essere quelli che siamo destinati ad essere, ma attraverso di noi una salvezza grande per tanti. E quindi questo pensiero, perché d'accordo uno ci tiene naturalmente a se stesso, la sua salvezza, la sua vita eterna, tutto quello che volete, però questo pensiero di poter essere strumenti nelle mani di Dio per miriadi di persone ci fa pensare tanto, no? quando hai sprecato, non hai sprecato solo per te stesso, ma questa è una cosa che comunque si sta approfondendo, ma che comunque c'è sempre stata. Quando noi preghiamo confesso Dio onnipotente a voi fratelli, no? È vero? Pensieri, parole, opere, omissioni. Perché confesso anche i fratelli? In teoria. loro c'entrano con i miei peccati, c'entrano, e come, no? Perché il mio peccato sporca il cielo e tutta l'umanità. E questo ci è stato anche spiegato un pochino, no? Allora, però, se il mio peccato sporca il cielo, il mio bene lo pulisce. Che non c'è mica solo, no? Il mio bene pulisce il cielo di tutta l'umanità. Deve farlo. E poi il bene lo deve fare chi è capace. Anche San Giacomo dice che chi è capace di fare il bene non lo fa, fa un peccato terribile. Allora chi è capace di farlo, lo faccia. Senza dire, ma però quell'altro, quello là non lo fa, quello non lo fa, magari non è capace, e a te tocca farlo anche per l'altro, e senza sentirti di più, e senza sentirti di più, perché se è capace è grazia, non è merito.
Anche se
tutto è dono, tutto è grazia. No, perché l'uffa e sbuffa rovina tutto. Perché il Signore ce l'ha detto, se fai una cosa buona ci attacchi un uffa e sbuffa rovina tutto.
No, ma se lo fai dopo, cioè,
no.
È rovinato tutto.
È il volentieri.
Sì. Sì.
E la libertà sta nel farlo volentieri.
Con è l'atto d'amore.
Perché se no non c'è la gioia, non c'è l'amore.
No, ma posso?
Sì. Sì.
Poi dopo ti devo fare vedere. Ma se tu hai questo, ma quello lì ha fatto così, però porca miseria, no? Mi tocca a me riparare sta cosa, no? Poi dopo tu lo fai, no? E dici, santo Dio, però dovevo farlo così, no? Cioè, ti rendi conto che magari dovevi farlo in un altro modo, cioè,
puoi sempre invocare la santa misericordia, abbiamo appena pregato. certo. E senz'altro meglio che non averlo fatto, ma diciamo che i passi della perfezione vanno un po' più in là, un po' per volta, Teresa.
All'inizio va bene anche così.
Tanto per cominciare.
Io non ho capito, sarò ignorante, cosa vuol dire ineluttabile?
Che non lo puoi evitare, che non dipende assolutamente dalla tua volontà.
Anche porne rimedio forse, non dipende dalla tua volontà, cioè non ci puoi fare proprio niente. Te lo devi tenere così.
Una malattia, qualcosa che ti arriva e che tu non puoi cambiarla. E poi ci sono le cure, eccetera, però.
Ma in questo ci sono anche il male che ti fanno i fratelli. È ineluttabile, nel senso se qualcuno, che ne so, io penso un po' alla mia esperienza di pochi mesi fa, stavo per perdere il lavoro, ma non per causa mia. È ineluttabile quella come cosa?
Ma non è detto che sia ineluttabile, perché se uno si è potuto porre rimedio, evidentemente ineluttabile non era.
No, non ho fatto nulla per porre rimedio.
Però ineluttabile è qualcosa che non hai scelto e al quale non puoi farci niente. Se viene il terremoto,
okay, quindi sono eventi,
è ineluttabile. Adesso dico questa cosa per dire, possono essere. È una cosa che comunque non ho scelto, non dipende dalla mia volontà e non posso umanamente, perché se posso umanamente porre rimedio, non solo posso, ma devo, ci mancherebbe altro, se no diventiamo come una sorta, diciamo, una casta indiana, che sono un po' come atarassici, no? Che sono lì, qualsiasi cosa succede non fanno niente, perché vuol dire che è il karma, no. Questo non è cristianesimo, no? Umanamente noi facciamo tutti i passi perché le cose siano fatte bene, siano giuste, siano come devono essere sul lavoro, nella famiglia, eccetera, eccetera. Non è che non facciamo niente, stiamo lì a aspettare perché intanto ci pensi il Signore. No. Noi la nostra parte la facciamo tutta, la facciamo con amore, con zelo, con impegno. È questo che sia chiaro, no? Poi dopo arriviamo fin qui, quello che non ce la possiamo fare, poi sì, il Signore è arrivato anche fin qui con noi, se siamo nel debole, non ci fa fare niente da soli, ma dico anche umanamente, uno a un certo punto dice, beh, più in là non posso andare, però con l'aiuto di Dio invece puoi andare molto più in là.
Occupatevi, ma non preoccupatevi.
Occupatevi, ma non preoccupateci, dice Don Ciotta qui. No, lui non è donna, no. Diciamo scherzo. E così, no? E questo è importante. Nella divina volontà, poi, siccome non si fa un gesto senza essere in comunione col Signore, vuol dire che se ci viene in mente di dire questo è impossibile, questo non lo posso fare, vuol dire che esce qualcosa di umano della nostra volontà che sta alzando dei paletti, che sta mettendo, che sta pensando ai propri limiti, che infatti noi abbiamo. Ma se noi guardiamo la cosa da affrontare, qualunque cosa, no? E invece di guardarla appunto in questa comunione, sapendo che niente è impossibile a Dio e che Lui ci sta abitando e quindi la facciamo insieme, se la guardiamo solo umanamente, diciamo, ecco, io questo qui non posso proprio fare, questo non sono capace, là non ci arrivo. È normale, perché poi è anche vero, umanamente è così. No? Però se noi facciamo questo pensiero, abbiamo alzato tutti i paletti dei nostri limiti e fermiamo l'onnipotenza che invece sarebbe andata avanti se gli avessimo concesso, e che ci fa vedere che cosa invece possiamo fare insieme, tutto, praticamente.
Beh, anche
tutto,
perché io credo che questo ineluttabile sia rivolto a noi, cioè non penso che per Dio ci sia qualcosa di ineluttabile, no?
Ma certo che parla
chiaramente, cioè nel senso che per lui niente è ineluttabile, e quindi ci vuole fare entrare
degli eventi umani,
ma perché sono eventi che a noi sono ineluttabili, mica lui, no?
Cioè, è a noi, certo.
È a noi.
Certo,
e quindi
certo.
però
si parla degli eventi della
nostra vita, dicendoci che c'è uno spazio grande di libertà e che è il modo di viverli, forse ci vuole dire guarda che se cambia la prospettiva della tua visione, cioè non fermarti al tuo limite, ma sappi che con me ti posso far vedere che ci sono, che c'è una prospettiva diversa, questa cosa
il
di
modo
ingrandire
di vivere.
Cioè ingrandisce talmente tanto il particolare che lì dentro magari tu riesci a trovare la soluzione o riesci a farti vedere una soluzione o
no,
trasforma.
Ma qui non si parla di soluzione,
no.
Ma di trasformazione in gesto di bene per te e per l'umanità di qualche cosa che umanamente invece è bene non assomiglia neanche. Poi dopo il fatto, quello dicevamo prima, il fatto di cercare giustamente soluzioni alle situazioni, ma certo che sì, qui non si sta dicendo che c'è che c'è il raffreddore e allora non prende l'aspirina, non è questo che stiamo dicendo, non so, mi sembra chiaro, spero.
No,
o che sei malato non ti devi curare come qualche cosa. No, non è questo. Ti è cascato un mattone sul piede, ce l'hai ingessato, sei tanto contento, vero? Ecco, per dire, trasformi questo momento in bene, lo puoi fare perché hai questo spazio di libertà e questa cosa può diventare una ricchezza. Prima non avevamo pensato, io non di certo, invece sì, ogni momento, perché magari dura 40 giorni, 2 anni fa io c'avevo un polso rotto, no? Il braccio al collo, ragazzi, si è rotto il polso, no? Si è rotto il polso e qualcuno mi confortava dicendo e dai, coraggio che intanto passa in fretta. No, deve passare in fretta, passa col te, deve essere vissuto nel modo giusto, nella divina volontà, e essere speso e non passare in fretta. E c'erano tanti momenti da spendere, perché è una stupidata un braccio al collo, ma poi la destra. E così, no? Ogni momento è un problema, no? E ogni problema poi si risolveva anche, ma però comunque era una possibilità di questo che stavamo dicendo, di viverlo nel modo giusto, come il Signore ci sta insegnando.
Io ho imparato a stirare.
Ha imparato a stirare.
Con la gamba così.
Sapessi quante cose ho scoperto, anche proprio che si possono fare con la sinistra, che non avevo mai fatto con la sinistra in vita mia, sono diventata ambidestra in quei 40 giorni di braccio al collo. E poi c'era qualcuno che mi incoraggiava, qualcuno che pregava, qualcuno che mi aiutava e qualcuno che mi diceva ma come fai a resistere, non ti prude? Ma che carini che siete, magari non ci avevo pensato.
Comincia anche il
sorriso. Sì, il sorriso ti viene soltanto a pensarlo.
No, 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 veniva bloccato dal pensiero, dalla preghiera, quindi la cosa è andata, va bene. Ecco, parlando di preghiera, come vedete, cioè la preghiera in tutto questo discorso è fondamentale. Non si può pensare neanche di cominciare un cammino, ma beh, non solo nella Divina Volontà, ma neanche cristiano, se non c'è uno spazio privilegiato, grande e costante di preghiera. Senza preghiera non facciamo niente. Bella Divina Volontà è un modo specialissimo, e adesso leggiamo magari questo brano. Entrare nella Divina Volontà significa entrare nella vita stessa di Dio senza confini. Questo punto del senza confini dobbiamo rifletterlo bene, dobbiamo farlo entrare tanto, perché per noi i confini sono tutto, a cominciare dalla nostra persona, che comincia da questa spalla e finisce questa, invece non è così, no? E poi in tutte le cose, ma nella vita di Dio, nella quale entriamo, nella divina, i confini non ci sono. Quando prego nella Divina Volontà, tutto il mondo prega e ascolta. Dio stesso ascolta, è pregato in se stesso e si sente glorificato in ogni sua opera. Mentre invoco lo Spirito Santo nel divino volere, che è dappertutto, lo Spirito è invocato in tutti e in tutto, e tutto e tutti sentono l'eco della mia invocazione in se stessi. Quando si muove l'aria, tutti sentono l'effetto del vento sulla pelle, e anche le cose si muovono, ma non sanno chi ha provocato il movimento. Quando si muove la Divina Volontà con un atto d'amore nel divino volere, anche di quelli lì piccolissimi di cui parlavamo prima, che non sono piccolissimi ma sono enormi, l'effetto si ripercuote su tutto e su tutti, in terra e in cielo. Quando uno grida, non ha bisogno di dire questo grido per l'orecchio di Tizio di Caio, perché tutti lo sentono, anche senza sapere chi sta gridando. È chiaro? Pregare nel divino volere vuol dire abbracciare con Gesù tutta l'umana famiglia, come l'abbraccia Gesù, come l'abbraccia Maria, per offrire al Padre riparazione, lode e rendimento di grazia a nome di ogni singola creatura, e domandare per ciascuno misericordia e perdono, luce e salvezza. Noi per ogni creatura, qualunque sia il suo stato, il suo peccato, conosciuto o non conosciuto, la sua situazione, il passato, il presente, siamo chiamati a chiedere per ognuno misericordia e perdono, luce e salvezza. Questo presuppone che nel nostro cuore non può esserci neanche un'ombra lontanissima, scolorita, di rancore per qualcuno. Su tutti ricade l'acqua viva di questa preghiera così speciale, che il Signore ci chiede e ci concede per grazia. E ogni essere ne riceve beneficio secondo le disposizioni di ciascuno, proprio come il seme, che è uguale per tutti, ma il frutto dipende dalla terra che lo accoglie. È importante mantenere sempre questo sguardo aperto, per non rischiare di rimanere chiusi in ghetti circondati da pareti di egoismi, di paure e di stanchezze, alzate dal nemico per impedire che la parola della Divina Volontà risuoni nel nostro cuore e nel suo significato autentico di amore universale, di bellezza e di potenza. Maria ci diceva nel 2005: figli carissimi, chi respira la Divina Volontà sente il soprannaturale che diventa naturale, nel senso che trasforma la sua natura per restituirle lo splendore perduto. Mi fermo un attimo perché ho paura che la dose sia un overdose.
Sì. Poi è una lezione universitaria, eh? E gli hai fatto saltare proprio il liceo, tutto, li hai portati.
E loro che camminano con noi da
21 anni.
Mm. No, dai, non
sì, sono sì. Sì, sì.
No,
sì, sì.
Un po' meno. È una ventina sicuro. Sì, sì. Naturalmente si sono visti accompagnare con dei passetti più...
più piccoli.
Più piccoli, sì.
Sono il primo di nuovo. Sapevo, l'ho detto sinceramente, quindi mi sento praticamente...
Però il Signore ha dato questo adesso. E un significato ci sarà. Sì. Anche più di uno, magari adesso non è che io posso sapere tutti i significati che ha in mente lui, però di sicuro ha fretta perché i tempi sono quello che sono. E poi voi avete fatto un cammino nei 10 comandamenti che è una bella base, è un bel trampolino di lancio.
Tu, non sono sempre quella
che tu sei sempre quella che... Però se sei qui in qualche maniera
sì.
Ti vengono le scalmate. È così, no? E adesso veramente anche a me sembra che sia molto avanzato per un gruppo nuovo. Però questo è quello che ha dato il Signore. Dire. Puoi dire? Sì.
È vero che adesso sta andando, come dire, a passi molto veloci il Signore, però noi abbiamo notato anche nei nostri gruppi, insomma, giù da noi, penso anche qua stia succedendo, che i nuovi arrivati apprendono molto prima di quello che noi vecchi bacucchi non abbiamo messo 20 anni per capire. Quindi il Signore, lo Spirito, evidentemente sta agendo in maniera completamente diversa da quello che ha fatto prima. Rallegrato.
Io cioè, vorrei spezzare una lancia in favore dei vecchi bacucchi per dire che, perché è la verità, che anche io 20 anni fa non ero qua di oggi. Quindi è evidente che con tutto questo cammino, quello che possiamo accogliere prima di tutto e poi trasferire ai fratelli oggi è sicuramente di più, è diverso e molto di quello che potesse 20 anni fa. Questo è anche la verità, no?
Sì.
Mm-hmm. Perché se uno cresce, siccome noi per grazia riceviamo dal Signore, cioè però possiamo dare agli altri quello che prima abbiamo ricevuto, e non solo ricevuto come notizie, vero? Ricevuto, sperimentato e vissuto quello che siamo diventati. Allora tu non puoi dare quello che non sei. Quindi 20 anni fa sicuramente c'è stato un inizio di cammino tutto bello, buono e santo, ma non poteva essere quello di oggi. Quindi i bacucchi c'erano ragione.
Mi sono ripetente. Io ho letto 20 libri, però sono qui. Io,
ma sai, il punto non è...
4, mi sono fermata al primo, quello rosso, il quarto, e ancora lui dice di leggerli poco alla volta e
sì,
io...
Sì, certo, dobbiamo fare indigestione di messaggi.
Altri,
quindi... Cioè, l'importante è viverla.
No, ma anche perché è interessante, cioè, c'è tutto, nel senso che io ho tutti i dubbi, no? Mi si stanno sdrucciando, okay, pochino per volta. Al primo, che comincia a dire, ah, è così, infatti che vuole, non posso sottolineare, si può.
Ma è tuo libro.
Non so, però mi sembrava una cosa che non potevi.
Vedessi i miei come sono conciati.
Ah, no,
sì. Se tu vedessi la mia Bibbia, ti spaventi. Okay. Però anch'io sottolineo, ma tutto, metto segni da tutte le parti.
Sì. Cioè il Signore ci sta facendo avanzare così tanto, allora a me viene da chiedere. Quanto abbiamo sprecato
fino ad oggi. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, ragazzi.
Cioè, a me dice che sono queste cose qui.
Un po' di tempo addietro, se uno vuole andare in America e c'aveva un po' di problemi, ci ha provato con le caravelle, a nuoto, non è andato bene. È vero. Ci sono degli altri, poi dopo cambiano, no? Le cose avanzano. Oggi evidentemente il Signore ha visto che ci sono dei mezzi più veloci e ci fa camminare più in fretta. Adesso dico così, no? Ma non solo, i tempi stringono, questo è certo, i tempi stringono, ce lo dice da un bel po', però...
Forse c'è necessità di cuore.
Sì, e poi avendo dato in questi ultimi tempi questo dono, che può accelerare tantissimo la venuta definitiva, cioè il compimento, diciamo, del regno, e allora noi possiamo fare tanto per questo. E allora ci dice, insomma, datevi una mossa, no? Se potete farlo, fatelo. Chi ci sta, con chi ci sta, lui va avanti, e non va avanti col carretto, va avanti veloce. E correre dietro non è semplicissimo. Ecco, come forse già ci dicevamo che l'altra volta, bisogna lasciar cadere. Cioè, chi era? Non c'è oggi quello che aveva portato sugli scatoloni.
Sereno.
Non c'è oggi Sereno a dire che si è accorto che aveva tutti quegli scatoloni inutili dopo che li aveva portati su per tanti piani, no? Ecco, il Signore ci dice i bagagli inutili, cioè tantissimo di quello che noi abbiamo, ma non solo di materiale, ma anche dentro. Abbiamo anche i bagagli psicologici, i bagagli spirituali, i bagagli di tutti i tipi, metteteli giù perché sono pesanti, vi impediscono di camminare, di correre, perché adesso... E poi di volare, perché sono ali queste.
Dobbiamo lasciare giù il bagaglio della nostra volontà. Fatto questo, siamo a tre quarti. Perché azzerato quello, fa lui.
Sì, no, so perché mi viene in mente l'immagine. Ho trovato un gigante che cammina e io mi sento attaccata a loro.
Non lo mollare!
Che posso dire? Ci sono proprio i...
Non lo mollare.
Cioè, no, se ho un'immagine di come posso avanzare
sì,
questo
sì, sì,
io.
Sì, no, no, tutti.
Aggrappati.
Cioè, mi sento così. Ho avuto questa immagine.
Bene, l'importante è che non lo molli.
Sì, infatti è quello che forse non bisogna avere niente da portare.
E certo,
perché sì. Sennò
diventi pesante e non riesci a reggerti.
No, no. Poi diciamo un'altra cosa, se si entra in questo ambiente divino, con questo che si respira e si vive la divina volontà, che poi è bellissimo, diciamo che questo, perché sì, diciamo le difficoltà, d'accordo, ma però è bellissimo, no? A un certo punto ti procura così tanta novità quotidiana, così tanto impegno, così tanto di tutto, che tu non ce l'hai più neanche il tempo né la voglia di poter pensare ai vecchi bagagli, proprio non ti può interessare di meno. E se dovessi distrarti un attimo, perderesti quel mantello al quale sei attaccato, e non lo vuoi perdere, e quindi è meglio lasciar perdere tutto il resto, che poi di fatto il necessario il Signore non ci fa mancare niente,
ci fa anche i regali,
e questo è anche parola di Dio, perché cercate prima il regno, tutto il resto vi sarà dato, ed è verità, no? Il centuplo qua giù, e questo è tutto vero, no? Nessuno che segue il Signore può essere misero. Potremmo essere poveri, anzi ci chiede di esserlo, no, miseri, necessario dal punto di vista suo, non quello che pensiamo noi che possa essere necessario, non manca. Ma questo proprio lo vediamo proprio tantissimo, nelle situazioni proprio concrete. Il Signore interviene, i suoi figli non li lascia in situazioni, no, questo no. Però cercate prima il regno. Cosa vuol dire cercate il regno? Lasciate che entri dentro di voi il re. Siate regno per lui e regnate insieme, vuol dire questo. Se entra il re, la mia spelonca diventa una reggia e io divento regina. Le cose stanno così.
non fa una piega.
Sì. Se entra il figlio, se entra l'erede, io sono erede. Sono erede anch'io. La nostra eredità non ce la toglie nessuno. E la nostra vita diventa indistruttibile. Allora tutto questo impegno che sicuramente c'è, non siamo qui a cancellare impegno, è speso, secondo me, nel migliore dei modi. Non ce n'è un altro migliore. Non c'è. Ci sei?
Ha scritto tanto.
Ti vedevo un po'. No. Ci sei?
Prepariamo la casa per far entrare il Signore, eh? Dobbiamo pulirla.
Con le pulizie prima, bisogna sgombrarla un po'.
Scusa, quando aspetti un ospite di riguardo, no? Sì. Che fai?
Allora, io ti ricordo quando ti avevo, ci eravamo sentite per caso perché ti cercavi lei, non mi ricordo, e ti avevo detto faccio le pulizie, e soprattutto tu mi hai detto no, prima apri la porta e apri la luce. Ti ricordi?
No,
è che io ho ripetuto effettivamente se uno non apre la porta e non accende la luce
non vede nemmeno quello che devi pulire,
non vedi lo sporco,
non puoi neanche vedere dove c'è lo sporco,
certo. Si fa un po' di sotto, ragazzi.
No, lascia stare. No, è importante.
Non sono cavolate.
Non sono
cavolate. Sembra detto un po' delle parole, ma.
No, rende l'idea.
Questo è il famoso giornalino che dopo vediamo, dove ci sono le cosse concorrenti.
Ah, sì?
Sì. Però adesso l'ho preso. Perché vi abbiamo letto il messaggio di Capodanno, però mi è venuto in mente che forse l'avete visto su internet, quello
sì,
di Natale l'avete
quello
visto?
Di Natale, sì.
No. Allora forse vale la pena di leggere anche quello di Natale, che poi dopo, vabbè, è qua, comunque. Oppure o è troppo?
No.
Figli del divin volere, tutte le creature beneficate dalla vostra vita e dalla vostra preghiera, che non sono inscindibili, no? La vita e la preghiera, non vi scriveranno per ringraziarvi e neppure sarà data notizia di loro dai mezzi di informazione, però si accenderanno e aumenterà la luce sulla terra. A mille queste nuove comete indicheranno la mia culla, la mia croce, la mia gloria. E nel silenzio sfolgorante della luce renderanno manifesto ciò che il mondo cerca inutilmente di coprire, di negare, di uccidere. La verità si può uccidere solo in se stessi ed essere morti, ma chi l'accoglie e con lei si dona è già vivo per sempre. Eccoci allora rinati nell'amore, donati nell'amore, risorti nell'amore. La nostra luce ora prende voce e canta gloria, vi benedico Gesù. Voi l'avete già visto e avrete notato come la culla, la croce e la gloria siano un tutt'uno. Noi nella liturgia abbiamo tutto un cammino, che c'è il momento in cui si contempla la culla, poi c'è il momento in cui si contempla la croce e poi si contempla la risurrezione, ma di fatto sono un'unica realtà. Sono un'unica realtà, una realtà che ci porta la culla, perché dobbiamo lasciarlo nascere, no, se non nasce non succede niente. La croce, perché dobbiamo accogliere la croce e viverla, perché se vogliamo seguirlo, se vogliamo seguire il Signore senza croce, chi scende dalla croce, ammesso che ci riesca, no? Il Signore sulla croce, quindi l'ha perso, non lo trova più, non lo vede più, non c'è la vita, non c'è la gloria, quindi la croce ce la dobbiamo tenere stretta.
Scusa.
La croce è da tenere stretta. Cosa è successo?
Se l'hai tenuto stretta.
Ah, mi ho fatto così.
Il tuo dono. Perché la croce è un dono, giustamente. E quindi. Dove non c'è la croce, non c'è Cristo, non c'è salvezza e non ci sarà la gloria. Quindi questo è una cosa che dobbiamo sapere, che sappiamo. Però di solito anche a noi a Natale ci veniva dato per tanti anni, ci ha tenuto in ginocchio i piedi della culla. Poi a un certo punto, appunto parlando del cammino, no? A un certo punto quella culla si è trasferita dentro di noi l'anno scorso nei messaggi, no? E adesso ci apre un attimo questa luce, che sì, lo sapevamo anche prima, però dice guardateli insieme, la culla, la croce e la gloria, perché sono un tutt'uno. E nella Divina Volontà lo sguardo si apre tantissimo, l'orizzonte si apre tutto e quindi tu vedi tutto, non solo una parte per volta, ma dopo tutto. Tutti insieme, no? Ed è bello perché chi l'accoglie e con lei si dona questa verità maiuscola di Cristo è già vivo per sempre. Noi se abbiamo accolto davvero, se viviamo davvero, possiamo dire che siamo vivi per sempre. Che siamo vivi per sempre. Eccoci allora rinati nell'amore, con la culla, rinati in Cristo e con Cristo, donati nell'amore perché ci siamo donati insieme a Lui e con Lui risorti. Ma qui, adesso, senza dover fare altri giri. E questo è un po' una novità, vero? Comunque, così. Me l'ho portato il giornalino dopo. Va bene. Ci sono perplessità.
Io non ho capito una cosa, allora cosa intendi tu, siccome l'anno prossimo sarà sotto la stella di Dio, qui dice il Signore sollevatelo e poi invitatelo, cosa intende per sollevare?
Sollevare l'uomo.
L'uomo.
Sì.
Sollevare quest'uomo che è sotto la sferza del nemico, questa umanità, la solleviamo attraverso quello che abbiamo scritto prima, cioè questa nostra vita, questa nostra preghiera, questa nostra offerta nel quotidiano, nelle briciole del quotidiano che diventano questa moneta grande che solleva l'umanità.
Ah, in questo senso?
Sì. E che se non l'è sollevata non può essere invitata neanche a inginocchiarsi. È come se tu incontri un povero che ha una fame tremenda e sta male. Che fai? Gli parli del Vangelo?
No, prima gli devi dare,
prima gli devi dare una pagnotta, un bicchiere d'acqua e se c'è freddo una coperta. Dopo quando si è un po' ripreso,
gli
no?
Dici
e così comincia a dire, tova, è arrivata un'anima che mi aiuta, chissà chi è. Dice, mi ha mandato Gesù, per esempio, no? Allora c'è un orecchio disponibile ad ascoltare, dice sì, forse ti manda anche domani. Chi è questo Gesù? Cioè, non so se rendo l'idea. Ecco, così stanno le cose. Non si può partire con l'evangelizzazione, si parte sollevando le creature dal bisogno in cui si trovano. Sì. Perché mi guardi così? No, lei? Sì?
No?
Ma c'hai freddo?
Sì.
Sei malato?
No, sto bene così.
No. Va bene. È chiaro?
Sì.
Il mio esempio, allora, sai com'è? Adesso l'ho visto. Sono entrato da profano in chiesa. Lei era il mio strumento, sono entrato e non vedevo la necessità di inginocchiarmi. E poi invece, masticando, comunque assorbendo tutti i giorni la parola del Signore,
certo.
È venuto naturale inginocchiarmi e ad ascoltare.
Perché ti sei reso conto di chi avevi di fronte, l'hai incontrato.
Sì.
Nel momento in cui li incontri, cosa fai? Se vai a corte, se vai a corte del re, cosa fai?
Certo.
Noi no, perché non c'entra niente queste cose terrene, però una volta era così, no? È vero. Ma questo è il re dei re e noi ci permettiamo di stare in piedi con l'aria indifferente davanti a lui. È terribile. Purtroppo ci sono tante creature così e noi siamo chiamati proprio a, a riparare con tante piccole cose o grandi, quelle che abbiamo, a riparare tutto questo, perché è una tristezza. Ieri pomeriggio siamo andati a un funerale molto tragico, perché è morta una ragazza di 24 anni sugli sci, non so se mi spiego, una tragedia. E oltre a questa tragedia c'era tanta gente, e quando il sacerdote ha detto chi non fa la comunione si sieda, non so perché ha detto questo, forse per l'ordine così, si è seduta una miriade di persone. Siamo rimasti in piedi
pochi.
Sì, un po' di gente sicuramente, ma rispetto a quelli che c'erano, gli altri erano seduti, no? E questo penso che avrebbe fatto male anche a voi, è vero? Cioè non è che li abbiamo giudicati, abbiamo sofferto, cioè che è tutto un altro discorso. Sofferto e offerto, e capito anche come mai eravamo lì, perché non erano persone che conoscevamo, è arrivato
una notizia
e così, no? E non eravamo lì per caso, perché nella Divina Volontà abbiamo potuto fare qualcosa e accompagnare quell'anima di cui non sappiamo niente, se era santa peccatrice o cosa, non sappiamo niente, comunque l'abbiamo accompagnata. E quando i figli del divin volere accompagnano un'anima, quell'anima arriva. E anche questo è un altro dono grandissimo che abbiamo ricevuto. Allora,
questo è il compito poi del figlio del divin volere. Ne abbiamo tanti, non siamo disoccupati. Oltre al lavoro, al marito, ai figli, c'è l'umanità,
anche tu c'è il dono.
Sì, un dono meraviglioso. Ce l'ha detto, siamo dono uno per l'altro. Da quando ho scoperto questo, e allora lo amo ancora di più. Ma è vero,
sì,
non è vero.
Io ti credo.
E lei testimone, lo sa, quindi. Ma è così. È così. Non l'avevo mai visto sotto quest'ottica. Gli volevo bene, eccetera, eccetera. Ma da quando è arrivato questo messaggio che mi ha aperto la mente, ho capito tante altre cose, quindi ho modificato ancora di più me stessa per poter poi lavorare su se stessi, non sugli altri. Così le nostre pretese non devono essere.
Però ognuno è strumento,
sì,
l'uno dell'altro.
Certamente.
Di santificazione.
Sì,
soprattutto.
Sì.
Perché
ma a proposito del discorso che facevamo prima, voi l'avrete vista, pagina 32, che abbiamo quella preghiera per i moribondi passati, presenti e futuri. Questa preghiera è tanto importante ed è un dono grande che il Signore ci ha dato, perché ci permette appunto di accompagnare le anime. Questa in generale per tutti, ma poi quando sei nello specifico è chiaro che la fai in particolare per quello che è capitato, no? E questo è bello, questa cosa, ne parlavamo ieri di questo, no? E questa è una cosa freschissima, perché tantissime volte mi sono trovata a dire, ma Signore, ma com'è sta cosa? Che accompagniamo un'anima, chi lo sa poi com'era quest'anno, non lo sappiamo, no? E noi l'accompagniamo e quest'anima entra nella luce. Solo perché l'hai accompagnata, cioè mi sembra una cosa, sì, per fede ci credo, la faccio, però non capivo bene come funzionava, no? E lui mi ha detto semplicemente, ma se arriva una persona estranea che tu non faresti mai entrare in casa tua, e però arriva con tua figlia, gliela apri la porta.
Cioè,
è chiaro questo.
Mi è venuta la pelle d'oca.
È chiaro, cioè anch'io sono rimasto, però nella sua semplicità questa cosa è sconvolgente, no? Quindi, ma però vuol dire ancora di più quando siamo impegnati a portarli.
Cioè lui si fida di noi.
Se sei il suo figlio nella Divina Volontà, e gli porti un'anima, la porta si apre.
Qualunque cosa abbia fatto,
lei, però tu devi essere nella condizione ideale.
Perché, perché c'è anche quell'altro esempio di prima, che solo chi è fuori dalla buca può tirare fuori chi è dentro. Se sei dentro nella buca non puoi tirare fuori nessuno.
Sono due strade alla porta. Sono due strade che bussano alla porta.
Eh sì, come dice Raffaele, sono due strade che bussano alla porta.
Cos'è che? Cos'è che?
Lui faceva le scelte.
No, allora
la scaletta
è importante questo. Solo chi è fuori dalla buca può aiutare gli altri firme. Però deve essere fuori. E questo è un altro esempio molto concreto. No?
Sì, è una cosa bella, però non mi fa anche paura. Cioè che fa anche responsabilità.
Oh, certo.
Certo.
È come
se ci facessimo garanti.
Sì.
E però tu devi conoscere da tu quest'anima qui, non devi
No, in realtà la garanzia non c'è, nel senso che vengono cancellati i peccati.
Viene accolta in
viene accolta.
Viene accolta in qualche modo nella luce, poi i dettagli di cosa succede non ve lo so dire, però è sicuramente in salvo, ecco, questo sì.
Beh, ma la vostra chiamata come è stata? Cioè nel senso, come siete andati voi là? Lo conoscevate o...
Al funerale.
No, in questo caso particolare abbiamo saputo che era, successo questo incidente a una, la sorella di, un'amica di mia nipote, di Elisabetta. E così parlando, appunto mia figlia mi dice, guarda, non stiamo partendo perché Elisabetta andrà al funerale, eccetera, eccetera, che era tra l'altro vicino a casa nostra. Dice, vabbè, allora noi non siamo neanche andati a messa, e così quell'orario lì ci stavamo dentro, dice, andiamo al funerale, e siamo andati. Ma questo, vabbè, eravamo presenti, eccetera, eccetera, però questa preghiera la fai anche se non sei presente in quella persona specifica. Certo, nello specifico è senz'altro più forte.
La ragazza è stata accompagnata.
Altro che? Sì. Anche ringraziata.
Glielo devi dire per così.
No, ma cos'è sta cosa? Ringraziata. No, perché tu c'hai anche, hai anche i feedback, a te arrivano pure i feedback dei tuoi aperti.
Cioè, sì. Cioè, l'hai già sentita?
Sì,
a messa. Allora, no.
Sì,
io però credo che questo sia proprio un regalo del Signore per farti capire la potenza di questa cosa che hai fatto.
Cosa? E di quando l'hai sentito.
Ha detto grazie che siete qui. Cosa devo raccontare? Due volte l'ha detto. Mi chiedo.
Dai.
Ma tu hai sentito la voce?
Sì, ma io non la conosco, non l'ho mai vista, non sapevo neanche che faccia avesse, però, cioè, sai... Era, non so come dire, sono quelle cose.
Io lui non abbiamo sentito niente, però eravamo là e facciamo così.
Sì, ma non è che sia importante questo, cioè. Questo è un dettaglio che vabbè, è così. Cioè.
Ma per chi è morto da tanti anni, ad esempio?
Ma non ci sono gli anni di
vita?
No, perché io prego da, penso, 10 anni, faccio le 15, l'eterno riposo, per un ragazzo che era lontano da Dio. Però non so perché, anche prima che avete detto questa cosa, ho fatto l'eterno riposo a lui, no? Mi viene sempre da pregare per lui. Poi avevo letto da qualche parte che non bisogna pregare per le anime morte. Non so dove.
Era una parte sbagliata.
Ah, ok.
Non c'è nessun'anima, scusate. Non c'è nessun'anima per la quale non valga la pena di pregare. Nessuna.
Anche se è morto, no? Anni fa.
No, non, sì, sì. Non esiste.
Fai questa preghiera, lo accompagni nella divina volontà.
Lo faccio. Però
i moribondi passati.
Sì.
Moribondi passati.
Mi sono chiesta. Allora, io non ho mai smesso di pregare per lui. Per qualcun altro, ma questo ragazzo in particolare mi era rimasto in testa, un ragazzo gay
sì.
Però era incattivito, era proprio, quindi mi è rimasto dentro questa sua,
c'era,
e io
bisogno,
l'ho interpretato come un bisogno d'aiuto, no?
Certo.
Quindi continuo a pregare per lui continuamente, magari non tutti i giorni, ma molto spesso mi viene a mente, dico chissà se
per immergerlo nella divina volontà,
e quella preghiera lo consegni al Signore,
magari.
Perché poi questo non è un dettaglio, noi ok accompagniamo l'anima, però se avete visto la preghiera l'accompagniamo coperta dal sangue di Cristo,
mica noi,
cioè la garanzia, il pegno della salvezza, il sangue di Gesù, cioè, non volevo che scivolasse via la cosa principale,
la stessa sotto
campo, sì, certo.
Anche Barbara è stata accompagnata così, quindi sappiamo, insomma, abbiamo la consolazione.
Ma sì, ma questa è una cosa già da anni, che un po' di tempo fa mi ricordo che ne avevamo parlato ieri forse, mi aveva chiamato un sacerdote perché c'era una coppia disperata che ha perso la figlia, eccetera, eccetera, vogliono sapere dove sta, e che ne so. E così io pregavo, Signore, se questa ragazza è nella luce, dove sta? Lui mi ha detto metticela.
Penso un po'.
Wow.
Sì, ma un po' di anni fa che la cosa sì, la sapevamo, ma non era così chiara. Cioè, la luce aumenta e le cose che già si sapevano, si leggevano, eccetera, si vedono meglio, non so come dire.
Sì,
è così ogni giorno, non è che aumenta la luce che illumina le stesse cose, ma che te le fa deve vedere.
Quindi invece di dirti sì o no, ti ho detto metticela.
Certo. Che io non l'ho detto ai genitori,
chiaramente,
perché dico questi qui poverini mi rinchiudono un manicomio per un conto.
E quindi, c'è il rischio,
avrei scandalizzati e non potevano capire questa cosa, non capivo neanche io in quel momento, però poi al sacerdote invece sì, questo glielo ho detto, logico, però poi il Signore dice, ma che stupido, di cosa ti stupisci? Non te l'avevo mica detto così, sì, me l'avevi detto. Però non smetti di stupirti, no? E anche perché quella stessa cosa continua ad avere un significato di più. È così. Quindi non ci si annoia. Questo è certo.
Dovresti leggere anche quella preghiera che ha mandato per il carcerato. Ha mandato proprio
a
lui.
È un po' sì. Però no, non era una preghiera, era un messaggio. Qualcuno, chi è che me l'aveva chiesta?
No, l'avevi detto a noi quando eravamo
venuti. E te l'ho fatta la copia?
No, mi avevi detto che c'era.
Sì, infatti c'è. Ah, siccome c'è sul libro che vi do oggi. però è bellissimo, sì, dai, leggiamolo lo stesso. Era un cappellano del carcere di Poggio Reale a Napoli, aveva chiesto preghiere per i detenuti. E abbiamo pregato. Dopo la preghiera Gesù ha dato questo messaggio. Fratelli carissimi, ai detenuti, Gesù dice fratelli carissimi, il nemico vi ha nascosto la realtà della vostra essenza divina, al punto che avete disprezzato voi stessi e ferito gravemente la vostra vita, ma io vi amo.
Altri forse vi hanno abbandonato, ma io no. Nulla disprezzo di ciò che ho creato e tutti possono reclamare il mio sangue che scorre per liberare ogni creatura che lo desideri, nessuna esclusa. Fatemi entrare, non ho bisogno di permessi se non del vostro, non occorrono firme né chiavi. Anche se a bassa voce, se dite Gesù, io sento e volo e libero dalle catene vere e tutto sarà trasformato. Non morite, la vita vi chiama ancora per abbracciarvi.
Che coppia! Vabbè, adesso questo te l'avevo fotocopiato, però siccome ho portato questo libro, dopo tutti lo potranno vedere. Va bene. Ecco, io però volevo dire una cosa importante ancora, della quale non abbiamo mai parlato, penso. Una preghiera grande che noi facciamo spesso sono le ore della passione. C'è qualcuno di voi che le conosce, che le ha già viste, che le ha lette? Tu. Questo è un libro che è scritto da Luigi Piccarreta, le ore della passione, tu lo conosci. Noi la facciamo regolarmente. È una preghiera fortissima che ho fatto anche fatica ai tempi addietro a fare perché è proprio tosta, e però è la meditazione della passione di Cristo divisa in 24 ore, vabbè, poi dopo arriveremo anche a questo, ma quello che volevo dire è che adesso ce lo dice Alida.
Dai.
No, non lo dici?
Sì, io posso anche dirlo. Questo libro è finito in un carcere vicino ad Ancona, dove c'è una persona che è parente di uno del nostro gruppo, eccetera. Un giorno mi dice: posso mandare questo libro a questo detenuto? Io dicevo, ma nella frazione di un secondo ho detto sì, ho detto, però non so cosa riuscirà a capire, non è facile da... Ho detto comunque glielo mando, dopo il mese dopo, io non lo so ogni quanto va a trovarlo e cose varie, dice sai, l'ha letto con i detenuti, ha detto che non è degno di leggerlo perché ancora fumava, quindi ha smesso di fumare, ha interpellato...
Lei non sapeva niente.
Ha interpellato il cappellano ha accolto questo libro che non è da tutti perché molti sacerdoti, cioè non parla della picaretta, non la conoscono neanche, per cui dice siccome noi non capiamo, quindi lui gli sta facendo proprio le lezioni. E dopo un po' lui, è sempre questo detenuto, potrebbe anche avere un indulto perché non so quanti anni deve fare ancora, eccetera. Però ha detto, ha chiesto al Signore, non mi far uscire dal carcere prima del tempo, dice tu mi farai uscire quando ne sarò degno, quindi fammi fare tutta la pena. Noi siamo rimasti tramortiti, adesso gli manderemo qualche altra cosa, eccetera, ma la potenza di questa preghiera, che ha rivoltato con un calzino questo qua e anche gli altri detenuti a quanto pare.
E anche il cappellano.
E il cappellano so che fine farà. Però... Questa è...
È vero, è tutto poi naturalmente perché c'è stata un'apertura.
Sì.
È chiaro, quando se si apre il cuore, quello che riesce a succedere non si può descrivere.
Infatti mi ha detto se ne volete ancora, noi vi stampiamo i libri, andiamo tutto al carcere. Sì. E questo è pazzesco.
Va bene, siccome siamo quasi alle 5, io avevo messo qui una piccola preghiera per allenarci a pregare nella Divina Volontà, che anche questa è del 2002, per cui la preghiamo insieme. Signore, ti prego
con la tua volontà, ti amo con la tua volontà, ti benedico con la tua volontà, ti adoro con la tua volontà, con la tua volontà ti consacro la mia vita e quella di tutti i miei cari e quella di tutte le tue creature, perché ognuno sia preservato dal male, protetto, illuminato, guarito, liberato, benedetto con i doni dello Spirito Santo, necessario per accogliere e vedere ogni senso di volere, il dono che contiene ogni altro dono, ogni virtù, ogni bene possibile e anche impossibile, per noi, ma non per te, mio Dio. Ti prego con la tua volontà, perché ogni creatura possa vivere in questo regno sconfinato, eterno, splendente di bellezza insperata, che ora per tua grazia noi possiamo sperare, desiderare e possedere. Ti prego con la tua volontà, perché la mia vita sia trasferita in questo mare di bellezza e non navighi più in nessun altro mare. Ti prego con la tua volontà, perché mi sia concessa la guida e la protezione di Maria Santissima, nostra madre, maestra e regina. Ti prego con la tua volontà, perché proprio ora scenda il Divino Spirito a confermare la mia preghiera, così sia.
Vedete com'è questo? Questo insistere con la tua volontà è un allenamento per noi, per ricordarci, no? E poi dopo non è che in qualsiasi parola devi sempre dire con la tua volontà, nel momento in cui poi il dono ti appartiene, lo vivi, lo spendi, è d'accordo, però... però ci dobbiamo allenare, no? E allora il Signore ci ha dato questa preghiera proprio come allenamento per noi e per l'umanità.